pomeriggio a tutti. Io do il benvenuto al nostro ospite Nicola Gardini, al quale è affidata la chiusura della decima edizione della nostra rassegna, che, come abbiamo già detto, è stata un po' concepita come una sorta di viaggio di ritorno, un modo per anche ritrovare, per sottoporla a nuovi interrogativi, quella che era stata la domanda iniziale che ci eravamo posti: perché le storie, perché leggere e perché leggere certi libri? Pur pensando che in questa epoca non sia venuto meno comunque il piacere e anche l'importanza della lettura, l'importanza di quei libri che, come per usare le parole di Massimo Recalcati, che è stato nostro ospite, sappiano accendere il fuoco nella nostra vita, ovvero sappiano farci scoprire l'erotismo del sapere, l'erotismo del conoscere. Ulisse, a cui abbiamo dedicato fra l'altro il titolo di questa edizione, ci ha insegnato la tragedia del sapere, che impone delle scelte, che impone una scelta. Un grande studioso di Ulisse, Piero Boitani, anche lui nostro ospite, ci ha raccontato che da ciascuno di noi dipendono l'evadere o lo il cercare o il trovare o il non cedere del sapere e della conoscenza. Da ciascuno di noi quindi dipende la capacità di sapere scuotere scuotere la banalità dei nostri pensieri, sapere coltivare il pensiero critico e il dubbio. Per la nostra rassegna dunque è importante oggi la presenza di un ospite come Nicola Gardini, quindi io lo ringrazio veramente molto di aver accettato il nostro invito. Nicola Gardini, che è uno scrittore, poeta, docente di letteratura italiana comparata all'Università di Oxford, traduttore di classici latini, anzi, proprio per questa sua attività, questa sua passione per il latino, per la lingua latina, devo dire che è diventato molto famoso nel nostro paese. Pensiamo al successo che ha avuto Viva il latino, storia e bellezza di una lingua inutile, che ha rappresentato un vero e proprio caso editoriale oltre che culturale. Non so se se ne sono giunte altre, ma perlomeno ha avuto 12 edizioni.
14.
Ah, 14. Sì.
E mi dicono.
È stato...
Grazie.
È stato tradotto in molti paesi e oggi addirittura lo possiamo trovare in edicola con uno dei maggiori quotidiani del paese, ovvero di Repubblica. E soprattutto in questo libro ci spiega che questa lingua va difesa, poiché è la lingua che ha creato la nostra civiltà, che rappresenta la nostra identità più forte. L'elogio appassionato del latino, che per Gardini è una palestra di felicità, ha germinato anche un altro straordinario libro, del quale io vi consiglio sicuramente la lettura, che è uno straordinario viaggio nelle parole che hanno attraversato i secoli aggregando pensieri importanti, che si intitola Le 10 parole latine che raccontano il nostro mondo, un libro che è uscito quest'anno da Garzanti. Non solo un viaggio etimologico, ma soprattutto un viaggio in cui vengono studiate le mutazioni di queste 10 parole che ha scelto e le mutazioni nel corso del tempo. Ma che cosa accomuna, che cosa tiene insieme queste parole scelte? Gardini dice che è la fede nella parte migliore dell'essere umano, che sta appunto nel pensiero, nella scoperta, nell'intuizione, nella contemplazione del mondo. Ma anche quando Nicola Gardini sottolinea come il latino ci dia la possibilità di imparare ad aprirci all'altro, non ci dà soltanto un'indicazione di natura etica, ma ci dà un'indicazione di metodo, un esercizio di critica, cioè ci mette, ci avverte che non è possibile avvicinarci ai testi latini senza fare un'esperienza di storicità. Non sono possibili addomesticazioni, bisogna piuttosto invece farsi antichi, dimenticare, scrive, le nostre irresponsabili pretese di assolutezza. Ma visto il tema, i temi che affrontiamo nella nostra rassegna, credo che sia doveroso anche citare un'altra pubblicazione del nostro ospite, indicare un'altra parola da lui molto amata, che è lacuna. Mi riferisco al libro che è uscito nel 2014, Lacuna, saggio sul non detto, in cui affronta il tema di quegli spazi misteriosi nella letteratura in cui ritroviamo il non detto, in cui l'autore non esplicita, in cui è invitato lettore a mettersi in gioco, a riempire quello spazio vuoto. Insomma, il lettore in fabula di cui ci ha parlato Umberto Eco. Quello spazio vuoto appunto che deve essere riempito dall'intelligenza, dall'immaginazione del lettore. Dunque la letteratura per Gardini è il non scritto, di cui lo scritto è un richiamo, un'ombra, quel non scritto che sollecita quel desiderio che ci fa diventare lettori famelici, lettori sempre alla ricerca di altri libri. Ma torniamo a quella che era la domanda iniziale: perché leggere e perché leggere certi libri? In un libro che Nicola Gardini ha pubblicato nel 2011 in occasione dell'Unità d'Italia, per una biblioteca indispensabile, questo è il titolo, in un qualche modo ha già dato una risposta a questa domanda. Io mi permetto di rubarvi ancora qualche minuto perché non resisto alla tentazione di leggere un passaggio tratto da questo libro in cui spiega il contenuto di questo catalogo, un catalogo che è formato da 52 titoli di poesia, di prosa e di saggi, e lo voglio citare perché secondo me sarebbe il manifesto di resistenza civile, il manifesto della carta di collezioni perfetto per le biblioteche in questo tempo in cui ci sentiamo sentiamo correre il pericolo della nostra esistenza. Vediamo come la legittimazione, la delegittimazione del sapere e della conoscenza mettano veramente in forse la nostra cultura. Ecco, in questo catalogo leggiamo, questo catalogo presenta una letteratura italiana anticonvenzionale, non quella degli ismi, delle scuole, delle correnti, non quella, più per l'ostinazione degli interpreti che degli scrittori, formalistica, retriva e provinciale che i manuali continuano a confezionare, bensì una letteratura magnanima, europea, laica, piena di spirito, di protesta, in cui trionfano la ragione critica, l'osservazione delle cose, il rispetto del pensiero, l'educazione della mente e del cuore, la condanna dei pregiudizi, la coscienza storica, l'immaginazione filologica, il senso dell'antichità, il dispregio del materialismo, l'antiautoritarismo, lo studio della società, la cura della giovinezza, la brama di lettura, la voglia di giustizia, la sete di libertà, una letteratura curiosa e varia in cui la ricerca linguistica non è amatoriale mania, calligrafismo, bellettrismo, ma uno strumento dell'intelligenza contestatrice e dell'impegno civile. Un'indagine implacabile del rapporto tra parola e vita. Ecco l'Italia migliore che cercavo. E direi che questa è l'Italia migliore che noi vogliamo, in cui vogliamo vivere. Vi sottraggo un ultimo minuto e ve ne chiedo scusa, perché io vorrei fare dei ringraziamenti, visto che questo è l'ultimo incontro della rassegna, dei ringraziamenti che ritengo davvero doverosi, necessari, perché senza l'aiuto di alcune persone non avremmo potuto realizzare questi incontri. In primo luogo il mio ringraziamento va a Lorella Barlam per la sua collaborazione e consulenza fin dalle origini della biblioterapia, anche se lei scherzosamente si definisce escort culturale. Maurizio Giuseppucci, raffinato selezionatore delle immagini di questi ultimi anni, e a Nadia Bizocchi, che insieme a lui ha curato la grafica, a Patrizia Bebbi, che con molta passione sostiene tutte le iniziative a favore della diffusione del libro, arginando anche i miei molti momenti di sconforto, a tutti i colleghi della biblioteca che ha la fortuna, e questo voglio dirlo, di avere dei bibliotecari veramente straordinari, e naturalmente al nostro sponsor SGR per la cultura. E a questo punto, grazie, scusatemi tanto per la lungaggine, e lascio la parola al nostro ospite.
Buonasera a tutti, e sono felicissimo, commosso per questa bella presentazione che ha proprio colto i gangli del lavoro che sto cercando di portare avanti con i miei libri, con insomma un po' tutte le mie attività, anche con gli interventi pubblici come questo, che mi ha subito conquistato. Uno, perché mi portava di nuovo a Rimini, che è una città dove io ho passato molte estati da giovane, lavorando anche, e quindi Rimini, ho mangiato tante piadine, quindi se sono qua oggi anche perché mi sono nutrito di cose riminesi, non solo culinarie ma anche affettive, sentimentali. Quindi è un luogo dove torno dopo tanto tempo davvero con molta felicità. Ringrazio assolutamente Oriana Maroni per l'invito, per questa presentazione, per avermi consentito questo incontro diciamo generoso con così tante persone in una sala così bella al Museo Civico, e questa anche è una grande soddisfazione. Io sono altrettanto soddisfatto per il fatto che questa è appunto la serata, diciamo, di chiusura di una rassegna intitolata appunto Biblioterapia, quindi all'idea che con i libri si maneggi la salute in qualche modo, possibilmente verso il miglioramento. Ci si può anche ammalare di libri, ha detto in una parentesi spiritosa. Sono malattie non gravi, ovviamente, che portano riflessione in ogni caso, forse un po' di debilitazione, perché leggere comunque impone fatiche anche, però insomma non si muore di letture sicuramente, anzi. Io vi farò un discorso un po' autobiografico, spero che questo non disturbi. Il titolo dell'incontro è La mia biblioteca indispensabile, è un titolo che è stato concordato appunto con Oriana Maroni, anche un po' in omaggio a quel libro che è stato ricordato, La biblioteca indispensabile, per una biblioteca indispensabile, 52 classici della letteratura italiana. E attraverso questo, diciamo, racconto personale spero di suggerire qualche idea sul da farsi, su quello che ognuno di noi compie in solitudine leggendo, ma anche sulla grande opera sociale che è il leggere. Allora, non vi dico niente di nuovo se comunico, aprendo questa chiacchierata, che oggi si legge di meno. Si legge di meno per una ragione fondamentale, perché c'è internet. il tempo va in chiacchiere, in messaggistica, in proclami rapidi, in post infiniti, e per i libri, ma naturalmente non solo per quelli, non si ha più la disponibilità che si aveva nell'epoca pre-internet. Però, navigando, chattando, postando, digitando, si continua a fare qualcosa che si è sempre fatto attraverso l'atto di leggere. Si sta con gli altri. E leggere è stare con gli altri. Parrà strano per chi considera la lettura un'azione specificamente privata, leggere è comunicare. Certo, si legge per molte ragioni, con fini diversi e con modalità diverse, però comunque per qualunque motivo si legga, il lettore o la lettrice alla fine svolgono un compito profondamente e inevitabilmente sociale. Mi spiego, quando dico che attraverso la lettura si sta con gli altri, non intendo dire, e certo potrei dire anche questo, che stiamo con i personaggi o gli autori dei libri che abbiamo tra le mani, questo è certo. Io qui intendo dire un'altra cosa, che leggendo noi stiamo con gli altri lettori. Creiamo una società. E così, grazie alle letture comuni, finiamo per intenderci anche senza parlarci. Stringiamo amicizie anche senza uscire insieme o scambiarci pranzi e cene. Conosciamo gli sconosciuti senza interrogarli. Gli estranei, se immagino, dico immagino perché non è necessario avere una certezza assoluta, che le mie letture siano anche le loro, gli estranei smettono di essere estranei. Si stabilisce così una confidenza diffusa, una confidenza che si alimenta di memoria condivisa e di un'intimità implicita. Sappiamo che altri pensano e sentono come noi. Sappiamo di non essere soli. Troppo spesso noi dimentichiamo che internet è semplicemente una novità tecnologica, che non è una novità assoluta. C'è infatti un internet prima di internet, e questa è la rete dei libri, che ha avuto un ruolo decisivo nella costruzione delle persone, e ancora tale ruolo può e di fatto continua ad avere, perché i libri non sono spariti, né sembrano avere alcuna intenzione di sparire, nonostante la pur deprecabile diminuzione di lettori, per le ragioni che ho detto, perché si passa troppo tempo a fare altro. Se internet, dunque, come ho già detto, si assume un compito sociale che prima apparteneva principalmente alla lettura, questo compito però non lo assolve con la medesima felicità che il leggere. La comunicazione elettronica è rapida, distratta, imprecisa, legata a circostanze, e si esaurisce nel botta e risposta, quando non semplicemente nell'esclamazione o nello sfogo irrazionale, estromettendo del tutto il ragionamento, la riflessione, il ripensamento, il piacere dell'immaginazione, la proiezione nell'altro, l'attesa. Di rado, e parlo in termini generali naturalmente, gli esseri umani di rado comunicano per sola necessità pratica, cioè per consegnare notizie e informazioni o comandi. Questo vale ancora di più per la comunicazione elettronica. Gran parte del comunicare, il vero comunicare dell'essere umano, è infatti implicito, silente, mentale. La lettura, questo comunicare mentale, lo svolge meglio di qualunque altro mezzo. Mette in contatto e in dialogo gli uni con gli altri, come per una sorta di telepatia. Crea pensieri e sentimenti ed emozioni per tutti. tutti, dando a tutti un senso di appartenenza e di comunità. Certo, alla fine saremo ciascuno quello che pretendiamo di essere. Certo, saremo tutti diversi l'uno dall'altro. Però, se abbiamo frequentato gli stessi libri, le nostre differenze si sommano in un'armonia, che è la comunanza delle letture. E qui vorrei dire una cosa, credo, normale, ovvia, sulla quale farò, però forse vale la pena di soffermarci, che non esiste solo l'io del lettore, esiste in ciascuno un noi. I libri stanno per quel noi, cioè sono un noi interiore che ci accompagnerà sempre. Saremo io, ma saremo anche noi. Qui vorrei, ed ecco che entriamo un po' nell'autobiografismo, anche se è una parola che non so usare bene, soffermarmi sui libri che ho letto da ragazzo. Tra i 15 e i 17 anni sono proprio i due anni che passavo a Rimini d'estate, no? Mi viene in mente di dirlo adesso, in realtà non ci avevo fatto caso quando riflettevo. Insomma, i libri che hanno fatto, dico fatto, la mia giovinezza. Diciamo la mia prima, anche se sarà già stata la seconda o terza, biblioteca indispensabile. Ecco, eravamo agli inizi degli anni Ottanta, io sono nato nel 65, quindi parlo di libri che ho letto nell'81-82. Letto, dovrei dire i libri che leggevamo, usando proprio la prima persona plurale per tornare a quel noi che ho appena detto. Non erano i libri che prescriveva la scuola, c'erano naturalmente anche quelli, l'Eneide, I Promessi Sposi, anzitutto, poi c'erano i libri assegnati per le vacanze di Natale, i libri assegnati per l'estate, però la mia memoria, che invece si è molto divertita a recuperare i titoli, una quarantina di questa mia biblioteca indispensabile, la mia memoria invece non è riuscita a recuperare se non un paio di stupidissimi titoli che non vi dirò neanche, consigliati da un insegnante quando facevo la quarta ginnasio, e gli altri sono completamente spariti perché appunto erano prescritti. Ecco, quindi qui voglio riferirmi soprattutto ai libri che tutti noi, ragazzi e ragazze, dovevamo aver letto di nostra iniziativa. Insisto sul dovevamo e insisto sull'aver letto, perché se non si era ancora fatto, si fingeva di averlo fatto, perché un po' ci si vergognava di essere rimasti indietro rispetto a chi poi, forse solo uno del gruppo, che forse a sua volta magari il libro neanche l'aveva aperto. Un libro era sempre una cosa che si era sempre appena finita di leggere, anche quando appunto non lo si era magari aperto, o magari, oppure neppure acquistato. Però i giovani come me sentivano davvero il dovere morale di leggere certi libri. Si leggeva infatti anche per emulazione, per competizione, per affetto verso un amico. Si leggeva per non isolarsi, per darsi un merito, per poter piacere agli altri e a se stessi. Oggi, lo sappiamo, il giovane o la giovane che legge non ha lo stesso fascino che aveva 30 o 40 anni fa. Allora invece una ragazza, parlo di una ragazza così, in termini puramente generici, che leggesse, suscitava ammirazione, lasciava trapelare un lato profondo e misterioso, una personalità un po' enigmatica, intrigava e acquistava credito fra i coetanei. Se poi era anche carina, tanto meglio, però chi leggeva piaceva. Ecco, io ero sempre un po' in difetto perché di libri in casa mia non ne esistevano, se non quelli scolastici o quelli illustrati ricevuti in regalo a Natale da conoscenti dei miei o alla cresima. Io Topolino, Le meraviglie del cielo, Una storia delle grandi navigazioni, Gli animali, e poco altro. Questi erano i libri che avevo. I libri della mia biblioteca indispensabile venivano o dalla biblioteca di quartiere o dagli scaffali di qualche altra casa. Quando però ho cominciato il liceo, ho cominciato a comprarne dopo, magari lo dirò anche questo. Ecco, entrare al liceo significava sì cominciare un'ottima scuola, tanto desiderata, però significava anche, e me ne sono reso conto quando la scuola è cominciata, diventare amico di gente che aveva le case piene di libri. E non a caso i miei migliori amici, alcuni dei quali mi sono rimasti, erano proprio figli di persone che avevano una biblioteca in casa. E potrei fare un lungo racconto con i ricordi di quelle biblioteche domestiche e dei loro proprietari, madri e padri colti, spesso professionisti, dirigenti d'azienda, di banca, giornalisti, tutti più o meno rampolli di famiglie bene, stiamo parlando di Milano e di un liceo in particolare che era il liceo Manzoni. Ecco, di questi signori, uno vorrei proprio ricordarlo, era il padre della mia amica e compagna di scuola Paola, non faccio il cognome per rispetto della privacy, e questo signore aveva la casa letteralmente tappezzata, come si dice, di libri. Non era una casa grande, non era un appartamento sterminato, però era un appartamento che a me sembrava labirintico proprio perché questi libri erano tante stanze che si aprivano nelle pareti. Lui faceva l'ingegnere chimico, quindi non era un letterato, non era un maniaco dello studio umanistico, si era formato diversamente e lavorava per qualche industria come dirigente. Del suo lavoro non so niente, non è un caso che non me lo ricordi, perché lui parlava soltanto di libri con me e di Proust. In particolare, era un signore molto simpatico, molto riservato, ma molto ironico, che amava Proust di una passione che non ho mai trovato più in nessun altro proustiano, e ce ne sono. L'altra sua grande passione erano i dolci fatti bene, che lui comprava in queste pasticcerie carissime del centro di Milano. E, ecco, io me lo ricordo proprio per questa equivalenza tra alta pasticceria e devozione alla grande scrittura proustiana. Sono convinto che oggi sarebbe molto soddisfatto a sapere che Proust è diventato poi anche uno dei miei una delle mie letture preferite, alla quale torno e ritorno, pur cercando di tenermene lontano, perché poi quando si ama tantissimo un libro sì, lo si rilegge, ma si vorrebbe non farlo ancora una volta, perché si teme che il piacere che ci è rimasto si dissolva e che quindi la delusione prima o poi arrivi. Però per fortuna con Proust questo non potrà mai accadere. Devo anche dire, per chiudere questo piccolo aneddoto che capirete perché vi racconto più avanti magari, morto lui, sua moglie mi regalò uno dei tanti volumi della sua biblioteca proustiana, e questo mi mise davanti la prova che il dialogo che c'era tra me e questo signore, io ero veramente un ragazzino, lui un signore di una certa età, con tante esperienze, tante letture e tanti libri, questo dialogo non era sfuggito all'attenzione della moglie, no? Era un fatto che la sua famiglia condivideva, e questo mi ha molto lusingato a distanza di anni, no? Sapere che quello che io credevo un mio segreto era invece in realtà un segreto anche di altri. Poi verso i 16 anni ho cominciato a dare qualche ripetizione di matematica, di latino e di greco, e con quei soldi ho comprato un sacco di libri, ho cominciato. E allora Milano non era soltanto la Milano del liceo e delle famiglie dei miei compagni, ma era anche la Milano delle librerie. Alcune per me sono state veramente fondamentali: l'Emporio del Libro, Rizzoli, le Messaggerie Musicali, la Libreria Francese. Ecco, io poi ho sempre preferito essere proprietario dei miei libri. Mi piaceva quando me li prestavano, però io li volevo i libri, li volevo tenere. Qualcuno me lo regalava mio padre anche quando ero malato, qui il tema della malattia che voi avete nominato fra parentesi si riaffaccia in un'altra forma naturalmente, me lo regalava su ordinazione perché lui non sapeva che cosa prendermi, e poi sempre su ordinazione altri libri riuscivo ad ottenere per Natale o al compleanno. Quindi così si cominciava a formare un nucleo di libri. C'erano dunque i libri via via acquistati, ottenuti in qualche modo, i libri che dovevo assolutamente leggere, in nome di quel noi che ho già detto, e poi c'erano tutti gli elenchi di libri che avrei dovuto leggere e che avrebbero dovuto aspettare chissà quanto tempo prima di poter essere letti. Cioè la mia biblioteca per anni è stata molto più grande dei libri che possedevo, e aveva proprio un suo catalogo, aveva proprio tanto di schedine ed erano tutti i titoli che via via segnavo in vista di letture necessarie future. Ecco, vorrei insistere, vi ricordate, ho già detto i libri che hanno fatto la mia giovinezza, e voglio insistere su questo fare, perché non si è giovani solo perché si ha una certa anagrafe o perché gli ormoni dettano certe condizioni, si è giovani perché ci si dà una giovinezza, e questo vale probabilmente per tutte le fasi della vita, perché si decide chi si vuole essere. E in me questa decisione si materializzò, questa decisione di voler essere qualcosa, in un davvero pervicace impegno a distinguermi dai miei genitori. Io non ho fratelli. A separarmi dalla mia famiglia. Leggere era la libertà, l'indipendenza, la disobbedienza. Leggere era letteralmente il mio romanzo di formazione. Lo scrivevo con la lettura. E questo forse avveniva tanto più efficacemente, perché vi assicuro che ha funzionato, perché i miei non erano lettori. L'ho già detto, i miei consiglieri erano altri. Non posso dire che ci sia un solo libro tra tutti i libri che ho letto che mi sia stato consigliato da mia madre o da mio padre. Questa è una grande fortuna. Anche se allora mi sembrava invece la sorte più disperata e più infelice, ovviamente. I miei consiglieri erano i padri, l'ho già detto, gli amici, i compagni, quel noi, no, quel coro di ragazze, Marta, Paola, Marina, Sonia. E poi nel quartiere, dovrei dire anche questo, Stefania era una ragazzina che ho anche ricordato in un mio romanzo, lei si è riconosciuta molto precoce sotto tutti i punti di vista, straordinaria lettrice. Lei a 12 anni aveva già letto non so quanti libri, io no. E aveva anche dei soldi, le arrivava, non so, delle mance, e lei riusciva a comprarsi 8-10 libri alla volta, e anche lei è stata sicuramente una parte di questa società, di questo noi, fondamentale per la costruzione della mia biblioteca indispensabile. A lei proprio devo quel piccolo culto di Cesare Pavese che ho avuto in questi anni che sto ricordando. Ricordo perfettamente il pomeriggio in cui l'accompagnai all'Emporio del Libro e lei ne uscì con 10 volumi di Cesare Pavese. Bene, vi voglio dare qualche titolo. Vi ho detto, è una quarantina, vediamo se qualcosa così consuona con le vostre biblioteche indispensabili. Vado in ordine cronologico, sono date di apparizione dei libri stessi, cioè quando i libri sono stati o pubblicati o scritti. Si comincia all'inizio del XIX secolo e si arriva appunto agli anni vicini alla mia adolescenza. Goethe, Le affinità elettive, 1809. Edgar Allan Poe, Racconti, 1845. Flaubert, Madame Bovary, 1856. Baudelaire, I fiori del male, 1857. Dostoevskij, Delitto e castigo. Se volete ve le salto le date se vi annoiano, però forse sono interessanti. Ibsen, Casa di bambola. Wilde, Il ritratto di Dorian Gray. Il ritratto di Dorian Gray, 1890, pensate, è stato scritto dopo il Mastro Don Gesualdo, un anno dopo il Mastro Don Gesualdo, cioè è apparso un anno dopo il Mastro Don Gesualdo. Sono belle le date. Chekhov, Il giardino dei ciliegi. Musil, I turbamenti del giovane Turles. Siamo già nel Novecento, 1904, 1906. Mann, Morte a Venezia, 1912. Proust, Un amore di Swann. Non tutto il lato, no, il primo, cioè di Côté de Swann, ma una parte. Lee Masters, Spoon River, 1915. Conrad, Linea d'ombra, 1917. Hesse, Siddhartha, 1922. Kafka, Il processo, 1925, l'anno degli ossi di seppia. Lawrence, L'amante di Lady Chatterley. Karen Blixen, Sette storie gotiche. Tolkien, Lo Hobbit. Hemingway, 49 racconti. Sartre, Il muro. Joseph Roth, La leggenda del santo bevitore. Camus, Lo straniero. Moravia, Agostino. Prévert, Parole. Il diario di Anna Frank. Borges, Aleph. Ceram, Civiltà sepolte. Kerouac, Sulla strada. Hemingway, Il vecchio e il mare. Pavese, Il mestiere di vivere. Pearl Buck, Lettera da Pechino, libro che adorai. Beckett, Giorni felici. Marcuse, L'uomo a una dimensione. Tolkien, Il signore degli anelli. I lirici greci tradotti da Pontani. Bulgakov, Il maestro e Margherita. Simone de Beauvoir, Una donna spezzata. E poi arriviamo alla contemporaneità. Io non sapevo se dirvelo, potevo anche ometterli. Vi prego di non mormorare. Fallaci, Lettera a un bambino mai nato. Fallaci, Un uomo. Ero ghiottissimo dei libri della Fallaci. In realtà li ho letti tutti, non solo questi due. Però non ricordo esattamente in che anni. Questi due sicuramente in quegli anni. Lettera a un bambino mai nato è del 75 e Un uomo è del 79. Vi ho letto 39 titoli. Sicuramente ce n'è di più. Ricordo per esempio Mika Waltari, Sinoe l'egiziano, Camilla Cederna mi piaceva. Insomma, però ho voluto darvi proprio un'idea dei classici che leggevo, no? Perché soprattutto quelli ci interessavano. Non ho incluso, sarebbe stata una bugia, né Stendhal, né Virginia Woolf, né altri famosissimi, importantissimi, e neanche gli antichi che ho conosciuto più tardi nella vita. Qui sto parlando proprio dei miei 16-17 anni. Anche i russi li ho conosciuti più tardi e non mi, devo dire la verità, non mi sono mai entusiasmato alla lettura dei russi per le pessime traduzioni che circolavano. Qualcosa ho recuperato più avanti leggendoli in inglese, il russo non lo conosco, e questo mi ha sempre reso molto, molto faticosa la lettura di questi pur grandi narratori, con l'esclusione, vabbè, di certe cose stupende che potrebbero anche tradurre i cani, però rimarranno splendide, Anna Karenina, qualcos'altro di Dostoevskij, vabbè. Comunque questo è quello che io ho letto più o meno in quei due anni. Io cosa noto riguardando questa biblioteca fondamentale? Una grande varietà internazionale, perché erano anni in cui incontravo la letteratura tedesca, la letteratura francese, la letteratura austriaca, Joseph Roth, la letteratura americana, e poi cronologica, perché certo c'era la voglia di leggere un po' di tutti i tempi. Praticamente non c'è decennio del Novecento che non, me ne sono reso conto poi dopo ricercando le date di tutti i libri, che non sia rappresentato. Come tutti questi noi, io ero più incline ai classici che ai contemporanei. Non solo, e poi c'era anche un'altra ragione per leggere queste cose. almeno per me, questi libri mi facevano letteralmente viaggiare nei luoghi che io associavo alle lingue in cui erano stati scritti. Per cui Ibsen significava veramente il nord. Io qui ho citato Casa di bambola, in realtà Ibsen l'ho lessi tutto, me lo ricordo benissimo, ho letto, anche perché ho tutti quei volumetti e tutti hanno la data dell'81, L'anitra selvatica, la donna del mare, lo adorai, Peer Gynt, Proust era a Parigi, Hemingway era l'America, Conrad era agli oceani. E proprio grazie a queste letture sicuramente io ho anche soddisfatto una precocissima sete di viaggi e mi sono formato immagini precise, per me, dei luoghi dove mi sarebbe piaciuto andare, e in particolare dell'America. Io poi mi sono trasferito in America finita la laurea, ma era un'America che già avevo creato dentro di me attraverso molti, molti autori americani. Qui ho nominato solo Hemingway, Lee Masters, perché appunto erano le prime letture, però poi ne sono nate molte altre. Vedete che non ci sono italiani, ho messo Moravia, perché in effetti per Moravia, che oggi è in discredito, io avevo, lo so che non vende quasi niente, me lo dicono proprio gli editori che hanno il conteggio delle copie che vanno, per Moravia ho sempre avuto una grande simpatia da giovane, soprattutto per alcuni libri, Agostino sicuramente, ma anche La mascherata, La disobbedienza, L'amore coniugale, quelli brevi soprattutto. Quindi italiani pochi, in quegli anni gli italiani sapevano di scuola media, non era, cioè Calvino è un autore che ovviamente ho letto tutto e continuo a leggere ed è uno degli autori che più stimo al mondo, allora però si confondeva col Calvino di Marco Baldo, così Cassola, che vabbè, quello non credo che rileggerò mai più, Rigoni Stern, Silone, anche qualche poeta, no, quelli no, voleva dire rimanere ancora chiuso in casa tra le mura domestiche con la mamma e magari anche lo spettro della professoressa. Che argomenti raccontavano questi libri che vi ho letto, questo catalogo? Li ho poi anche studiati più di quanto sembri per questa occasione, cioè li ho un po' raggruppati, ho tentato di individuare temi comuni e sono saltati fuori queste rubriche, chiamiamole così, la giovinezza e l'amicizia, lo strano, l'America, l'alienazione, la donna, l'amore e il sesso, un po' d'antichità con Ceram, forse avevo già letto un pochino di Plutarco perché mi avevano regalato due amiche carissime, Le vite parallele nell'edizione Mondadori in tre volumi, qualcosa avevo già anche, però non l'ho messo in questo elenco. E poi un pochino di poesia con Baudelaire e Prévert, quindi soprattutto poesia francese, però ricordo anche che avevo letto Coleridge, no? La ballata del vecchio marinaio. Comunque, leggevo appunto leggevo queste cose per stare con gli altri, per formarmi, per darmi una giovinezza, per darmi un'appartenenza, ma anche per capire come stavano le cose. Cioè, quelli erano anche anni di femminismo forte in Italia, quindi i libri della Fallaci avevano davvero un qualcosa di, per un ragazzino che insomma aveva visto soltanto la vita familiare, o i libri della Cederna anche, qualcosa di rinfrescante, stimolante, irriverente. La punteggiatura della Fallaci ha rovinato i miei temi scolastici non so per quanti anni, perché questi punti messi a caso, no? Una frase fatta solo da un aggettivo, ecco, però erano anche delle, sì, anche degli stimoli a trasformarsi. Devo dire che la giovinezza, lo strano, l'America, l'alienazione, la poesia, la donna, l'amore, il sesso, sono rimasti poi i miei temi, cioè sono poi quelli su cui potrei raccontare molto, perché mi sono molto tutti vicini ancora, e su cui poi si esercita un po' la mia penna nella scrittura, un po' con il romanzo, un po' con i saggi. Un altro elemento salta fuori da questa biblioteca indispensabile, che erano tutte traduzioni. Eh sì. tranne Madame Bovary, che lessi in francese, che sapevo benino perché alle scuole medie avevo avuto una bravissima professoressa, e poi anche Il vecchio e il mare, The Old Man and the Sea, che ho letto un po' più avanti di nuovo in inglese, ma allora l'inglese non lo sapevo bene, anzi non lo sapevo per niente, avevo imparato prima il francese. E devo dire che questa esposizione alle traduzioni sicuramente mi ha dato lo stimolo a credere che la traduzione fosse una cosa da farsi, no? A considerare la traduzione come una possibilità futura per me, come poi è stato. Non sono mai diventato un traduttore professionista, ho sempre tradotto le cose che mi piacevano, però molto più che non le traduzioni scolastiche dal latino e dal greco, questi libri tradotti mi insegnavano anche questo, no? Che esisteva un'arte chiamata tradurre. Ecco, voi direte, questo qua come fa a ricordarsi tutti quei titoli? Me li ricordo perché ce li ho ancora, quasi tutti questi libri, sono andato proprio a cercarmeli, quindi ho fatto un po' una recherche, per rimanere con il nostro caro Proust. Molti, purtroppo, cioè molti di alcuni di quelli che ho elencato non li ho trovati, devono essere da mia madre, che non vado a trovare da qualche tempo, e quindi non li ho avuti sotto mano. Però questi li ho tutti, quelli che insomma ho ancora in casa, li ho tirati fuori e sono andato a guardare sottolineature, quelli che i filologi chiamano marginalia, no? Piccole cosine su cui ormai si fanno anche carriere universitarie, cioè trovare un po' di marginalia in un vecchio libro del Cinquecento, beh, ci fai anche una bella tesi di dottorato se ce n'è abbastanza. Quando poi i marginalia sono d'autore, alla grande, cioè per esempio la copia del Plinio il Vecchio che Poliziano ha posseduto e annotato e che noi abbiamo a Oxford, è sicuramente degna di una carriera almeno come ricercatore. Allora, io ho ritrascritto alcuni di questi passi e se non vi dispiace me ne leggo qualcuno. Non vi dico di chi sono, vediamo se li indovinate. Deve sentirsi ben stanco a quest'ora. No, dissi. Non stanco. Le dirò io come mi sento, capitano Giles. Mi sento vecchio. E devo esserlo. Tutti voi qui a terra mi sembrate una banda di sbarbatelli che non hanno mai conosciuto una preoccupazione al mondo. Non sorrise. Aveva un'aria insopportabilmente esemplare. Dichiarò: passerà. Ma è vero, sembra davvero più vecchio. Ah, dissi. No, no, la verità è che nella vita non si deve dare troppo peso a nulla. Né in bene né in male. Ah, vivere a mezza velocità, mormorai con cattiveria. Non tutti possono farlo. Sarà abbastanza contento adesso se potrà continuare a procedere persino con quel passo, ribatté con la sua aria di consapevole virtù. E c'è un'altra cosa. Un uomo deve saper affrontare la sua cattiva sorte, i suoi errori, la sua coscienza e tutto quel genere di cose. Contro cos'altro si dovrebbe combattere altrimenti? Chi è? Conrad. Un altro. Sì, ci sono pensieri morti e pensieri vivi. La riflessione che procede in superficie alla luce del sole e può essere verificata in qualsiasi momento sul filo della causalità non è detto che sia viva. Un pensiero in cui ci imbattiamo lungo questa via ci resta indifferente come uno dei tanti soldati di una colonna in marcia. Un pensiero, passato sia pure molto tempo prima per il nostro cervello, diventa vivo solo nel momento in cui gli si aggiunge qualcosa che non è più riflessione, che non fa più parte della logica, così che noi sentiamo la sua verità, al di là di ogni giustificazione, come un'ancora che, calata da esso, morde, dice il traduttore, ma io avrei messo un congiuntivo, nella nostra carne viva, irrorata di sangue. una grande intuizione matura solo per metà entro il cerchio di luce del cervello, per l'altra metà invece negli oscuri recessi della nostra più segreta individualità. Ed è soprattutto uno stato d'animo sulla cui cima sta niente più che un fiore, il pensiero. Vi do tre possibilità: Thomas Mann, Kafka, Musil. Tra i rami spogli dei gelsomini brillavano le stelle. Che bello. Sentivano il fiume scorrere alle loro spalle, ogni tanto un crepitio di canne secche sulla sponda. Grandi ombre si gonfiavano qua e là nel buio, a volte rabbrividendo d'un sol fremito, si alzavano e chinavano come immense ondate nere sopravanzanti a sommergerli. Il freddo della notte li spingeva a stringersi ancor di più, i sospiri delle loro labbra parevano più forti, i loro occhi appena intravisti parevano più grandi. E in mezzo a quel silenzio, certe parole confessate sottovoce cadevano nelle loro anime con sonorità cristalline, vi riecheggiavano in vibrazioni perpetuantisi quasi all'infinito. Madame Bovary. Questi sono dei passi che c'erano nei miei libri sottolineati, insieme a moltissimi altri, naturalmente. Anche sotto l'aspetto individuale, l'arte è una vita più intensa. Essa dona felicità più profonda e divora più in fretta, scava nel volto del suo servo le tracce di avventure spirituali e immaginarie, e anche nella pace claustrale della vita esteriore porta a lungo andare un'ipersensibilità, un raffinamento, una stanchezza e una curiosità di nervi che nemmeno la vita più piena di sfrenati godimenti e passioni saprebbe suscitare. Morte a Venezia. E qui mi tradisco subito perché devo dire il nome del personaggio, vabbè. Stavolta, salto il nome del personaggio allora, aveva nettamente distinto, il bel passo è facile, una frase che si elevava per qualche istante al di sopra delle onde sonore, abbiamo già capito. Subito gli aveva proposto delle voluttà particolari, mai immaginate prima di udirla, e che ne era certo, nient'altro al mondo avrebbe potuto fargli sentire, e aveva provato per lei come un amore sconosciuto. Con il suo ritmo lento lo dirigeva prima qui, poi là, poi altrove, verso una felicità nobile, inintelligibile e precisa, e di colpo, al punto cui era arrivata e da dove egli si apprestava a seguirla, dopo una pausa d'un istante bruscamente cambiava direzione e con movimento nuovo, più rapido, sottile, malinconico, dolce e incessante lo trascinava con sé verso prospettive ignote. Poi disparve. Appassionatamente egli sperò di rivederla una terza volta e in effetti riapparve, ma senza più parlargli con chiarezza, causandogli anzi una voluttà meno profonda. Ma tornato a casa ebbe bisogno di lei. Era come un uomo nella cui vita una passante, scorta per un attimo, ha insinuato l'immagine di una bellezza nuova che conferisce un più alto valore alla sua sensibilità, senza che egli sappia se potrà mai almeno rivedere colei che già ama e di cui ignora perfino il nome. Questo amore per una frase musicale sembrò addirittura per un momento dovere innescare in Swan la possibilità di una sorta di ringiovanimento. Questo posso dedicarla alla mia amica che oggi fa gli anni, che è qui presente. Avrete notato in questo bellissimo passo il richiamo a Baudelaire, no? La passante, quando dice che questa frase ricompare come una passante, è un richiamo a un sonetto di un sonetto di Baudelaire che, se posso fare un salto cronologico, qui siamo veramente negli anni 81-82, però l'anno scorso, per mio diletto, questo sonetto l'ho tradotto, non l'ho mai pubblicato insieme a mille altre cose che traduco, e se non vi dispiace ve lo leggo nella traduzione, così facciamo un salto al presente. La via strillava intorno a perdifiato, lunga, magra, in gran lutto, oh pena fiera, una donna passò con mano altera, alzando, dondolando il bordo ornato, svelta e nobile statua che cammina, nell'occhio suo bevevo d'uragano, livido cielo, in ansia come insano, malia soave e gioia che assassina, un lampo, poi la notte, persa beltà, che vita mi hai ridato in sguardi brevi, tornerai solo nell'eternità? Non qui, lontano e tardi, forse mai, dove fuggisti e dov'io vada, sai? Oh, t'avrei amata e tu, oh, lo sapevi. Ah, grazie. Allora, il tempo... Abbiamo ancora un po' di tempo?
Sì, sì. Fino alle 7 possiamo stare qui dentro.
Va bene, non vi preoccupate che ho ancora un 2 o 3 branetti che mi fa piacere, visto che parliamo di letture, leggere proprio. A pochi di noi non è mai capitato di svegliarsi prima dell'alba, sia dopo una di quelle notti senza sogni che quasi ci fanno innamorare della morte, sia dopo una di quelle notti di orrore e di gioia mostruosa, quando nelle regioni della mente passano fantasmi più terribili della realtà stessa, fantasmi imbevuti di quella vita ricca di colore che si nasconde nelle cose grottesche e che dà all'arte gotica la sua duratura vitalità, essendo quest'arte, si potrebbe pensare, proprio di chi ha avuto la mente turbata dal malanno del sogno. A poco bianche dita si insinuano attraverso le cortine e paiono tremare, ombre mute dalle nere forme fantastiche strisciano negli angoli della stanza e vi si acquattano, fuori gli uccelli si agitano fra le fronde, si sentono rumori degli uomini che vanno al lavoro o i sospiri e singhiozzi del vento che scende dai monti e si aggira intorno alla casa solitaria come se temesse di svegliare chi dorme, tuttavia costretto a evocare il sonno dalla sua purpurea caverna. I soffici veli di nebbia si sollevano a uno, a gradi le cose riacquistano forma e colore. Non è Proust, ma sembra, vero? È Oscar Wilde. Quale verità? Voi distinguete quello che è vero da quello che è falso? Io non vedo più niente. Voi risolvete brillantemente tutti i problemi? Ma caro, scusate, non è perché voi siete giovane e non li avete ancora vissuti, i vostri problemi, nel dolore? Voi guardate coraggiosamente davanti a voi, ma non sarà perché non vedete? E non vi aspettate niente di male dalla vita? Voi siete più coraggioso, più onesto, più profondo di noi, ma siate giusto, siate generoso, almeno tanto così, cercate di capire, non condannate. Io sono nata qui, qui sono vissuti mio padre, mia madre, mio nonno. Io voglio bene a questa casa, senza il giardino dei ciliegi. Io non capisco più la mia vita. Se lo dovete vendere per forza, allora vendete anche me. Chekhov. Tornai al mio letto d'acciaio e mi distesi a braccia spalancate. Non sapevo nemmeno se proprio sopra di me ci fossero rami o il cielo aperto, e tanto non faceva nessuna differenza. Aprii la bocca verso di esso e aspirai profonde boccate dell'atmosfera e della giungla. Non era aria, ma mai aria, ma l'emanazione palpabile e vivente di alberi e paludi. Rimasi sveglio. I galli cominciarono ad annunciare l'alba in qualche punto di là dai cespugli. Ancora niente aria, niente brezza, niente rugiada, ma sempre quella pesantezza del tropico del cancro che ci teneva tutti agganciati alla terra alla quale appartenevano e che ci faceva rabbrividire. Non c'era segno di alba nel cielo. A un tratto sentii i cani abbaiare furiosamente nel buio e poi il debole clip-clop degli zoccoli di un cavallo si avvicinava sempre di più. Che genere di pazzo cavalcatore notturno poteva essere quello? Poi vidi un'apparizione, un cavallo selvaggio, bianco come un fantasma. Arrivò trottando lungo la strada proprio in direzione di Dean. Dietro a lui i cani abbaiavano e litigavano, non riuscivo a vederli, erano sporchi, vecchi cani della giungla, ma il cavallo era bianco come la neve e immenso e quasi fosforescente e facile a vedersi. Chi sarà mai? Chi? No? Chi? Potrebbe essere è un americano, è Kerouac. Siamo verso la fine di On the Road. L'ultimissimo, e chiudiamo un po' a cerchio, e quindi torniamo a Conrad. Provai subito un senso di smarrimento, come se mi avessero tolto un sostegno. Anch'io mi mossi in avanti, fuori dal cerchio di luce. Dentro la tenebra che si ergeva davanti a me come un muro. Con un passo la penetrai. Doveva essere così la tenebra prima della creazione. Si richiuse dentro di me, dietro di me. Sapevo di essere invisibile all'uomo che era al timone e anch'io non vedevo niente. Lui era solo, io ero solo, tutti gli uomini erano soli là dove si trovavano e anche ogni forma era sparita, alberi, vele, attrezzature, tutto cancellato nella terribile uniformità di quella notte assoluta. Ecco, è bello tornare su questi passi, scusate se magari ne ho letti troppi, in realtà ce n'erano anche altri, ma perché ho copiato questi passi? Che cosa mi colpisce oggi, che certo doveva già avermi colpito visto che li ho sottolineati, però voglio parlare di quello che oggi io ritrovo in questa biblioteca indispensabile, che non è più ormai di quel noi antico ma è diventata parte di una vita. Che cosa ci ritrovo? Ritrovo un'archeologia di me, certo, dei miei gusti, delle mie curiosità, delle mie scoperte. Ritrovo anche alcuni momenti di queste importanti narrazioni. Quel che però mi risulta più interessante è il ricorrere, forse l'avete notato, per testi tanto diversi di motivi come l'ombra, l'immaginazione, l'arte, la notte, il cerchio di luce, l'evanescenza. Ecco, questi passi mi ricordano, ci ricordano che la letteratura in qualunque lingua o in qualunque narrazione tenta di cogliere l'indefinito, il vago, l'illusorio, superando barriere e confini, di cui il contrasto tra luce e buio è la rappresentazione più simbolica e, bisognerebbe proprio dire, archetipica. Anche una piccola biblioteca indispensabile come quella che ho qui ricostruito ci ricorda i compiti fondamentali del leggere, quel condurci di là dalle apparenze, esercitandoci a sentire di più, a vivere di più con l'intelligenza, nel silenzio di nuove intensità affettive ed emotive, a riconoscere quel cavallo bianco, immenso, fosforescente che ci dice Kerouac in questa bellissima pagina. Vorrei adesso concludere con una poesia inedita mia. Ho già ricordato mio padre che mi portava i libri quando ero malato. Questa poesia parla di lui e parla della mia biblioteca. Il fatto che mio padre mi portasse dei libri quando ero malato, o comunque che me ne portasse, è interessante per tre motivi. Perché mio padre non era un lettore, non di libri almeno, bensì di quotidiani, perché non era un padre affettuoso e neanche un uomo generoso, e perché io e lui non andavamo per niente d'accordo. Però questa biblioteca indispensabile, che è una società, come vi ho detto all'inizio, l'hanno fatta non soltanto gli amici, le amiche, i padri delle mie amiche che mi ammiravano, ma anche un padre come il mio, che non era un tenero. Il papà, dopo il pensionamento, per ammazzare il tempo gironzolava per Milano, a piedi o con i mezzi pubblici. Più di una volta alla settimana andava a casa mia, così gli passava almeno una mezza giornata. Non cercava compagnia, ci andava la mattina mentre io insegnavo, raccoglieva la posta, anche se non serviva, e la lasciava ben in vista sul tavolo della cucina. Poi si ammalò e le sue visite cominciarono a lasciare disordine e qualche coccio, una o due lettere andarono smarrite. Io cominciai a temere che non si ricordasse di chiudere a chiave e, quando diventò grave, che si lasciasse dietro la porta aperta. Temevo soprattutto per i libri, che me li scombinasse o stracciasse, anche se dei miei libri il papà aveva sempre avuto un gran rispetto, perfino affetto. Prima di ammalarsi li contò scaffale per scaffale, ci mise alcune mattine, ma tempo lui ne aveva. Quando mi disse il numero, infine, una domenica a pranzo, aveva una faccia scura. Ancora non capisco se mi rimproverasse d'aver speso troppi soldi o non credesse che una persona ancora giovane potesse aver già letto tanto, o gli fosse passata la paura di ammettere la superiorità della mia istruzione, o peggio, se all'istruzione non credesse proprio, per quanti libri uno dimostrasse di avere in casa, o se con quel conteggio si fosse impadronito della mia biblioteca. E adesso, comunicandomi il numero totale dei libri, usasse la bontà di restituirmela, anzi me la regalasse. Non ho mai capito se mio padre mi ammirasse e un pochino gli spiacesse di non assomigliarmi. Grazie.
Ringrazio.
Ringrazio molto Nicola Gardini per averci regalato questa poesia e questa conversazione in cui ha parlato molto di sé, della biblioteca che ha dato luogo a ciò che lui è oggi. E quindi anche questa sua esposizione molto, molto personale, molto privata e che penso davvero che caratterizzi il lettore quando si trova in mezzo ad altri lettori, è vero, questo desiderio di fare comunità, di contagiarsi di passioni, di contagiarsi con le parole che costituiscono la nostra vita, è qualcosa che accomuna i lettori e che ha accomunato molte generazioni, direi, nel senso che ritrovo nelle cose che ha raccontato Nicola Gardini anche le cose che hanno caratterizzato la mia adolescenza e la mia giovinezza. Questo sicuramente è vero, è stato vero, perlomeno credo fino ai tempi più recenti. Sicuramente anch'io ho provato grande invidia per quelle case dove c'erano i libri, anch'io venivo da una casa in cui i libri non ce n'erano e questo veniva avvertito come una sorta di minorazione, insomma, qualcosa che ti mancava e quasi rimproveravi i tuoi genitori per questa cosa che mancava. Va bene, detto questo, io direi che passa a voi la parola per eventuali domande, mentre voi pensate a che cosa volete chiedere, ne approfitto per dire che è vero, oggi è l'ultimo incontro della rassegna, della biblioterapia, però abbiamo pensato di aggiungere un altro incontro, una sorta di incontro straordinario che non avevamo previsto per il 19 gennaio, nel senso che abbiamo pensato di invitare un ospite che aveva partecipato alle origini della rassegna, ovvero Emanuele Trevi, che incontreremo il 19 gennaio. Altra cosa che vi annuncio, quindi appuntatevelo anche se poi vi manderemo naturalmente comunicazione, altra cosa che vi annuncio che abbiamo pensato di organizzare un'altra piccola rassegna che comincerà il 16 dicembre, dedicati ai temi della scienza, e questo perché crediamo che sia molto importante ricreare quell'alleanza fra sapere umanistico e sapere scientifico che più che mai oggi diventa fondamentale. Certo. Non solo perché il nostro paese manca di conoscenze scientifiche adeguate, ma anche perché la grande potenza della scienza oggi rende necessario una partecipazione degli umanisti a certe decisioni, a certe scelte. Obbliga anche noi cittadini ad essere consapevoli di quanto sta succedendo attorno. Bene, allora a voi la parola. Ci sono domande?
Salve. Io vorrei chiederle questo, intanto a proposito di quel noi di cui parlava, che cosa pensa del fatto che si pare che l'Italia sia formata più attraverso la letteratura, l'arte che politicamente, o prima insomma. E poi come, questo lo dico da grecista, latinista, appassionato dell'antichità, come far capire al mondo che il latino, il greco, il mondo antico sono indispensabili alla nostra vita, non come si crede, no?
Certo. Cosa faccio? Raccolgo qualche domanda o rispondo? Se c'è magari una seconda domanda... No, bene, allora rispondo subito a questa. Ci sono ragioni... L'Italia è un paese, è un paese di lingua. Perché non l'ha avuta da subito, cioè ha avuto una serie di lingue, molte, che anche si sono fatte così competizione, no? L'una con l'altra, prima di poter diventare, prima che una si affermasse come lo standard, no? Poi c'è stata la lunga strada della lingua parlata, no? La letteratura ha avuto un ruolo fondamentale di identità comune, condivisa, laddove appunto una realtà politica comune mancava ancora. Quindi la storia italiana è veramente diversa da quella di moltissimi altri luoghi europei, e dobbiamo ringraziare proprio la letteratura per averci dato una coscienza civile, culturale, anche con delle deformazioni e anche dei provincialismi, però appunto senza questo, diciamo, l'ideale politico dell'unificazione nazionale, dell'unificazione politica, per secoli si è vissuto simbolicamente attraverso la creazione di una lingua comune scritta. Quando poi questa lingua comune scritta stentava a trovare, diciamo, un canone, il latino ha continuato a fare questa cosa, cioè a rimanere l'ideale. E quindi quando le letterature scolastiche raccontano che il 400 italiano praticamente non è letteratura italiana, mentono, perché la letteratura italiana ha avuto anche il latino come lingua sua, insieme ai dialetti, insieme a molte altre cose. Quindi diciamo che la storia italiana è un po' una storia appunto di questo perenne ideale che non è passato, rimane ancora quello di ricongiungere le regioni, il nord al sud, di dare a tutti un comune sentire, di affrontare un processo in fretta ormai di assimilazione e di integrazione completa. Questo sembra ancora molto lontano dal verificarsi. Politicamente gli italiani in realtà sono stati dei grandi maestri per l'Europa, perché almeno due testi, diciamo, politici hanno fatto scuola all'estero prima che da noi, cioè Il Principe di Machiavelli e Il Libro del Cortegiano di Baldassare Castiglione. Quindi, cioè, gli italiani hanno veramente inventato la storia delle dottrine politiche, ma prima di Machiavelli ce n'erano altri. Cioè, il discorso politico da noi è sempre stato fortissimo, fortissimo, un po' perché la letteratura era una questione politica, cioè unificare la lingua significava, e scritta prima e parlata dopo, era comunque una questione appunto di Stato. Poi, certo, oggi noi continuiamo a sentire la zavorra di una certa impostazione scolastica che ha fatto del sapere umanistico un principium individuationis. Invece, giustamente, mi fa piacere sentire quello che appunto la dottoressa Maroni qua ricordava, l'integrazione tra sapere scientifico e sapere umanistico è fondamentale. Però... diciamo, noi italiani, con tutte le pecche che abbiamo, in realtà ci siamo veramente fatti un sacco di interrogativi fondamentali. Cioè, la nostra tradizione è davvero una grande tradizione. Non lo dico patriotticamente, perché se qualcuno ha letto anche una pagina mia sa che non sono un patriota, però sono uno che riesce a vedere i meriti di una storia culturale, quella italiana, ha creato cultura per l'Europa, davvero. Ecco, quindi l'Italia dovrebbe ritornare a capire questo, di quanto ha contato, di quanto ancora può contare. E il discorso sul latino rientra in questo discorso, perché lei dice: quando è che il mondo capirà finalmente l'importanza del latino? In realtà il mondo l'ha capito benissimo, sono gli italiani che non lo stanno più capendo, no. Perché? Ma perché, quando dico il mondo intendo, insomma, quelli che mandano un po' avanti l'economia, spesso distruggendola, però, come dire, laddove il latino non è stato un pilastro della pedagogia, come è stato in Italia, il latino è visto veramente come un'alternativa rinfrescante, liberatoria, un approdo dell'immaginazione. Noi che invece questo pilastro l'abbiamo sempre avuto, non vediamo l'ora di liberarcene, no? Ovviamente non parlo a mio nome, perché io invece quel pilastro lo adoro e l'ho detto, lo dirò sempre, ma in Italia si sta cercando, come dire, una riforma dei saperi in chiave antinazionalistica, chiamiamola così, antiumanistica, però si stanno facendo delle grandi confusioni. Perché? Perché chi poi manda avanti la baracca oggi non ha capito, proprio non ha capito, e quindi non sa la storia della cultura umanistica in Italia, cioè non sa che cosa ha fatto, perché l'ha fatto, che cosa ha ultimato ed esaurito, ma che cosa può ancora fare e dare. Per cui la critica classica al liceo classico, per esempio, è scuola d'élite, ma il liceo classico è stato anche una scuola d'élite quando l'Italia aveva bisogno di un'élite, aveva bisogno di una classe dirigente, quando usciva distrutta dalle guerre, quando usciva ancora così fragile da una neo-unificazione. Quel sapere dava un po' di sostanza a chi doveva poi amministrare il paese. Certo, oggi il paese lo può amministrare anche chi il latino e il greco non li ha fatti, e si è dimostrato, però questo non significa che il latino e il greco abbiano smesso di significare qualcosa per la costruzione di un sapere moderno. Allora occorre ripensare davvero il rapporto dei saperi fra loro, non ragionare senza criterio, scambiando un fenomeno storico per una necessità ontologica, per un dato assoluto. Il liceo classico ha fatto delle cose che tra l'altro non ha fatto in nessun'altra parte al mondo, perché nessun altro paese ha un liceo classico, forse un pochino l'aveva la Francia, che però poi l'ha preso a picconate. Tu puoi anche smantellare il liceo classico se pensi che sia obsoleto, ma questo non toglie al latino e al greco un ruolo primario nella costruzione di un sapere sociale. Cioè tutti gli stati decidono che cosa è giusto conoscere. Cioè la conoscenza non è un fatto metafisico, se non per chi vive di illuminazioni religiose. È una costruzione degli esseri umani, delle società e dei sistemi politici e dei governi. Tant'è vero che i sistemi scolastici sono diversissimi di paese in paese. Cioè, per l'Inghilterra è importante imparare certe cose che per noi non sono assolutamente importanti, mentre quello che contava o conta per noi non dice niente a un'altra tradizione. No, per esempio tutto il nostro nozionismo, il nostro enciclopedismo, è un fatto veramente italiano, che ha dei limiti però anche dei lati molto positivi. Tu vai in Inghilterra, la gente non sa una data, non sa un nome, non sa un titolo, non sa niente, però sa altre cose, non sa niente di quello che sappiamo noi. Sa per esempio argomentare, gli dai A, B e C e ti fanno un discorso dimostrativo, argomentativo, con delle premesse, uno svolgimento, una conclusione. Ecco, gli studenti italiani per esempio non sanno fare i temi, questo è grave. Allora insegna. Quindi va ripensato, diciamo, proprio, e questo sta succedendo su scala globale, cioè tutti con questa grande rivoluzione tecnologica che va avanti ormai da un trentennio, assistiamo a un riconfigurarsi dei rapporti tra le discipline, no? Cioè, studiare anche latino e greco oggi non è lo stesso che studiarli 30 anni fa, ma no. Tutto continua a cambiare, logico, la matematica è cambiata, la biologia è cambiata, la medicina è cambiata, tutto sta cambiando, tutto, l'ingegneria, l'economia. Quindi è giusto chiedersi come cambiare, senza buttare via ovviamente una tradizione straordinaria. Cioè le tradizioni sono per definizione sistemi in continua trasformazione, cioè la tradizione è trasformazione. Se tu non cambi, non fai durare le cose. Quindi sicuramente qualcosa va fatto in Italia perché le cose cambino. senza buttare però appunto quello che di prezioso abbiamo. In Italia purtroppo i discorsi più importanti, che sono quelli sulla formazione scolastica, sono fatti da persone incompetenti. Questa è la verità. Che non sanno niente di educazione, non sanno niente di storia, non sanno niente di cultura classica o scientifica e parlano guardando il monitor di Facebook.
Altre domande? Allora, vorrei sapere, secondo lei, alla lunga, quali potranno essere le conseguenze di questo stare insieme basato non più su quella comunanza che si costruiva sui libri, ma sulla comunicazione frettolosa, improvvisata e legata alle circostanze?
Guardi, non lo so perché non sono un sociologo, lì so che io vi ho dato delle impressioni, infatti ho voluto buttarla sull'aspetto più personale, anche per una... anche se magari a qualcuno non è apparso così, per un po' di rigore, di coerenza, almeno nella costruzione del discorso, perché poi se no corrono le statistiche, i sondaggi, che poi lasciano anche il tempo che trovano, è naturale. Tutti no, alla fine abbiamo delle impressioni e quelle, su quelle poi costruiamo delle altre impressioni. Io non lo so, credo che c'è una deriva irreversibile, no? Irreversibile, per cui la gente, i giovani proprio, saranno sempre meno padroni di se stessi. Ecco, questa è la cosa allucinante, se vogliamo, e spaventosa e preoccupante. Qualcuno forse avrà la lucidità di, non so, di tirarsi indietro, nasceranno reazioni, no? Tutto a un certo punto può accadere. Sicuramente adesso stiamo vivendo in un momento di grande pericolo per la lucidità dei giovani. La scuola dovrebbe intervenire sicuramente per responsabilizzare i ragazzi e le ragazze, per dare loro anche coscienza della loro forza. Trovi invece, giro molto per le scuole, trovi invece molta passività, molta insicurezza. Quindi lì allora questi ragazzi vanno sostenuti proprio costringendoli a fare di più, a pensare di più. La lettura è sicuramente fondamentale, fondamentale. Io prima ho usato una parola che è importante, poi non mi ci sono soffermato, l'attesa, no? L'attesa è un momento importantissimo, no? Quella che i greci chiamavano epochè. Non è solo la sospensione del giudizio, ma è la considerazione di molte possibilità prima che qualcosa si verifichi. La lettura questo te lo fa fare, non hai una risposta subito, tutto è aperto, ecco, questo bisogna rinnovare, questa capacità di aprire. Invece si sta tutto molto rastremando verso chiusure poi rapide, immediate, no? Sono tanti ponti levatoi che continuano a sollevarsi prima che tu abbia potuto fare. Sei sempre su un ponte levatoio che presto sarà di nuovo chiuso e non riesci a fare lunghe strade, lunghi percorsi, guardarti intorno, sentirti al centro di una raggiera. Ecco, questo io credo che noi dobbiamo fare, perché effettivamente, ma io penso che molta dell'Italia sia andata già a farsi benedire, se devo dire così, parlare proprio francamente, da queste opinioni volgari, questa stoltezza, cioè, o ci si trova in un ambiente appunto un po' riparato, cioè è l'ora in cui dobbiamo ricominciare a credere nei nostri amici, ma non mafiosamente, ma proprio costruire gruppi, starci vicino, ecco, e forse da lì un po' catacombalmente, un po' carbonarescamente qualcosa si riesce a creare. È molto difficile contrapporsi a ondate di demagogia e di sì, il populismo famoso, adesso non lo uso in senso politico, ma proprio in senso così, proprio generale, che tolgono a ciascuno la libertà di pensare di più, ecco. Questi incontri come stasera sono bellissimi, perché a parte il piacere che possono aver dato a me di riflettere su alcune cose, di tornare a ricostruire un percorso, dare un esempio tra i tanti, ognuno avrebbe potuto raccontare la sua biblioteca indispensabile, tirare fuori i suoi libri e costruire un percorso di immagini vicine, di immagini simili, a parte questo, no, anche la condivisione, l'ascolto che avete avuto la gentilezza di darmi, però è un momento importante dentro appunto quello che si sta costruendo qui in questa città con questa meditazione. E, Rimini poi è sempre stata una città liberal, e questo l'ha sempre fatta un bel posto, no? Con tutto che la gente poi magari ha delle immagini un po' stereotipate, no? Di luogo turistico, quale è anche stato e continua a essere. Però diciamo, sì, si deve, come vedi, un po' di talento lo devi far crescere. Ecco, una volta il talento riusciva, non aveva così tanti nemici. Oggi la gramigna è tantissima, un chicco anche tenace fatica a drizzarsi in spiga, scusate se parlo un po' come Gesù Cristo, ma qui ci vuole un falcetto prontissimo a tagliare la gramigna intorno, ecco. E allora se ci si mette un po' insieme si riesce a farlo. Comunque il qualunquismo allignano ovunque, anche dove non pensate che ci siano, cioè anche fare un lavoro come il mio, credetemi, non è semplice, cioè non è semplice, è semplice perché se ti piace lo fai, ma anch'io, no, devo sempre così stare attento a non cascare nel discorso che ci si aspetta, nella strizzata d'occhio, nella banalizzazione, nell'ondata facile, ecco, perché poi purtroppo c'è un conformismo così infettivo, contagioso, che va dappertutto, entra come gas per interstizi minimali e purtroppo inquina tutto. Bisogna essere così, diciamo, contenti di quello che si fa e sapere che si può fare un po' meglio. E quando vedi un giovane o una giovane, insomma, parlo sempre di ragazzi e ragazze, stimolarli a prendere in mano le cose, è lì che è solo così che possiamo cambiare qualcosa, no? Con i giovani. Però i giovani sono purtroppo nelle mani di una congiura della deresponsabilizzazione che ha proporzioni agghiaccianti. Quindi non so come finirà.
Vorrei fare una domanda io. Lei ha scelto 10 parole che a suo avviso aggregano pensieri importanti anche per l'oggi. Una di queste?
Ma una di queste è, potrei dire, claritas, uno dei termini che ho usato, la chiarezza. Avete visto che poi in gira e rigira si torna lì, no? Anche quei passi che vi ho letto erano tutti sul contrasto fra luce e ombra. Claritas è davvero, secondo me, un buon principio da seguire, questo, perché la chiarezza è difficilissima da raggiungere, è molto difficile, è una costruzione molto faticosa che ad alcuni può apparire poco anche affascinante. Anch'io sono sempre stato più tentato dalla tenebra, ma chi non lo è, o dall'ombra, però diciamo oggi davvero lo sforzo di semplificazione, nel senso buono del termine, proprio di alleggerimento, di purificazione, può essere davvero politicamente, civilmente necessario. E allora a questo io invito, no? A questa luce del ragionamento, della, chiamiamola proprio della verità, che sappiamo benissimo che non esiste perché è un'invenzione soltanto dei greci antichi, la verità è quello che le società decidono che tale sia. Di nuovo sto parlando da un punto di vista puramente laico, no? Cioè, poi qualcuno crederà nella verità rivelata, appunto, c'è qualcuno che ce la deve dire perché se no non la trovi. Però se noi non abbiamo fede in un Dio che si rivela o ci rivela, la verità la dobbiamo inventare noi, ecco, e con la Claritas questo si può fare, arrivandoci un po' come in laboratorio, o traducendo un passo di latino, no? Considerando varianti, variabili, questo sì, questo no, questo forse mi dice di più, seguiamo questo sentiero, no, si ferma, torniamo indietro, cioè bisogna far rinascere proprio la politica, ecco, la politica nel senso pieno, la politica come confronto, come considerazione di più prospettive, ecco, ed è quello che manca, credo, alla fine, no? In Italia oggi manca un'opposizione che, anche se uno vota quelli che governano oggi, deve augurarsi che ci sia, perché solo con un'opposizione può crescere anche l'altra parte, e quindi insomma ridialettizzare tutto quanto, considerare il noi famoso anziché il perenne io ripetuto infinite volte senza che si arrivi mai però a un insieme, a una verità, appunto.
Grazie a Nicola Gardini che ci ha dato la possibilità di farci sentire comunità e di farci sentire questo senso di amicizia attorno alla condivisione di alcuni piaceri, come il piacere del leggere, l'amore per la cultura, per la lettura. E ringrazio tutti voi per la partecipazione e vi aspettiamo ai prossimi incontri. Buona
grazie
serata
a tutti.
Grazie.
Grazie.